Verso di pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E noi non supereremo mai questa fase con Luca Bianco
e Andrea Fioravanti.
Parleremo di tantissime cose insieme a Francesco da Bolzano e Rossella da Mosca. Parleremo di calcio, ovviamente, della Serie A, dei sorteggi di Champions e di Europa League,
della partita di stasera Milan-Roma e soprattutto del grandissimo giocatore talentoso Alvaro Recoba.
Ma solamente dopo questa canzone,
perché noi ricordiamo anche il nostro video e l'hashtag Io Amo Levante.
Finire tutto l'amore di una storia d'amore, dove va a finire tutto il calore di una storia d'amore lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Dove va a finire tutto l'amore di una storia d'amore? È un po' come morire, è stato tragico vederlo svanire lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Questo coglione che parla è Vitek, che la prossima volta che parlerà prenderà un pugno sia da me che da Luca Bianco
e Giuseppi.
Questa era Levante, che abbiamo intervistato per radiofonica.com e che Luca, nel video che potete vedere, ha detto di amare.
Io infatti ti odio profondamente, perché sei stato solamente tu il protagonista dell'intervista quando io l'avevo programmata da un mese.
Esatto, il famoso comitato 13 dicembre.
Ma comunque va bene,
ma
dai.
A noi piace parlare di calcio e siccome questa canzone si chiama Memo, dobbiamo ricordarci una cosa, cioè di parlare di calcio. Parliamo del risultato di Juventus-Sassuolo.
Partiamo dalla capolista.
Una partita difficile comunque, il risultato era stato in bilico fino all'ultimo.
Ebbene sì, Sassuolo è stato in partita, ha messo in serie difficoltà la Juventus e questa è la sai l'ultima.
Esatto, esatto. E la sai l'ultima perché stiamo parlando di una partita senza storia. Senza storia, la Juventus veniva dalla brutta, possiamo definirla, partita con il Galatasaray, persa all'ultimo, quasi l'ultimo minuto con Sneijder, e invece il Sassuolo è stato veramente travolto.
Sì, riprendo una battuta che avevo fatto qualche settimana fa, che la Juventus era incazzata bianco-nera, perché appunto è entrata in campo infuriata e voleva assolutamente distruggere il Sassuolo che aveva di fronte. E già nel primo tempo infatti abbiamo visto che la Juventus è passata in vantaggio per 3 reti a 0.
Grande Tevez, grande anche Peluso, che segna forse magari i grandi scommettitori. Sai, ci sono i piccoli grandi scommettitori, i grandi, quelli che osano, mettono pure il nome del calciatore che segnerà. Io penso che nessuno al mondo abbia messo Peluso. Chi l'ha fatto invece chiami 334-257-3601.
E poi parliamo per i tirapiedi del signor Carlitos Tevez, che diciamo era stato accusato di marcare poco l'attacco della Juventus, e invece è uscito da questa partita con una bella tripletta e quindi si è portato anche il pallone a casa.
È molto English questa cosa che hai detto, quella finale, ma la cosa è che i maligni, come tu dicevi, possono sostenere un conto fare 3 gol al Sassuolo, un conto è farlo al Galatasaray in Champions e dare ai quarti alla Juve.
Antonio Conte direbbe: e sti cazzi.
Agghiacciante, proprio in tutti i sensi. E di oggi è la sparata, sempre per rimanere in zona Juve, del soldatino di Livio, che sostiene che la squadra di Lippi e Del Piero era tutta un'altra cosa rispetto a quella di Conte e Tevez. Qualcuno ha voglia della panchina della Juve?
Ma guarda, in questo caso il proverbio chiedere all'acquaiolo se l'acqua è fresca è un po' perfetto per la circostanza. Ma sono Juventus diverse.
C'è comunque una qualità diversa.
C'è la qualità diversa, però c'è Conte che fa da passaggino tra queste due ere.
Entrambe vincenti.
Ed entrambi appunto con lo spirito Juventus.
Forse la squadra di Lippi era più protagonista in Champions, ma forse anche il tasso tecnico era maggiore, ma non ti dico solo degli attaccanti. Tevez e Del Piero, stiamo parlando di due grandi giocatori. Fortune diverse, ma anche vittorie diverse. E, però diciamo che negli 11 in campo la squadra di Lippi era un'altra cosa.
Sì, sì,
possiamo dirlo, ma anche la Serie A economicamente era un'altra cosa.
Sì, è calato completamente il livello del campionato, non è un problema di Juventus particolarmente.
Chi ha provato a risollevare il tasso tecnico del campionato sono state due squadre, una c'è riuscita sorridendo, l'altra un po' meno. Cioè, stiamo parlando di Napoli-Inter, un risultato abbastanza netto, anche se molto è stato viziato da, senza essere interista o meno, però è stato viziato dall'arbitro Tagliavento. Stiamo parlando di Napoli-Inter 4-2.
Davvero, davvero poco fortunato questo arbitro con la beneamata.
Già ai tempi di Mourinho, con due espulsioni gravi in Sampdoria-Inter,
è il famoso gesto delle manette,
esatto,
storico,
che segnò la diffida di José.
Tra l'altro Mourinho, protagonista dell'ultima pubblicità della Sambuca Molinari, eccezionale.
Bellissima. Noi abbiamo un nostro ascoltatore che ci è venuto qui ad ascoltare, Vitek. Ciao, saluta tutti.
Ciao a tutti.
Benissimo, che alla fine ci parlerà del Perugia e del fatto
no,
che...
ci devo andare.
Benissimo. Benissimo, il mondo della radio.
Salta il blocco sul grifo.
Esatto, diciamo, dopo questa canzone, dopo che parliamo di Napoli Inter, ci sarà anche uno spazio per il grifo.
No, stasera c'è la Volvo Cup.
Ma anche tu fai la Volvo Cup, anch'io.
E tu con chi giochi?
Squadra il Donk Team, ma non credo che adesso sia il caso di parlare.
Benissimo, tutti quelli che sono fuori di Perugia.
Dai, sei scarso.
Vabbè, dai.
Scherziamo.
Finisce qui
scherziamo.
Radio Vitek. Ricordiamo che Vitek fa un programma. Finiamo questa marchetta fino all'ultimo e poi parliamo di Napoli-Inter come vogliono i nostri ascoltatori. Quando vai in onda e che cosa fai?
Tutti i giorni alle 16:30. Sono 15 minuti estrapolati. Cioè, sono le produzioni della mia etichetta Vitek Records, www.vitekrecords.com.
Benissimo, dove va a finire tutto l'ego di Vitek? Allora, Napoli-Inter 4-2, una partita, diciamo che l'Inter ha mantenuto fino all'1-1, forse fino al 3-2, diciamo.
Sì, io credo che l'abbia mantenuta fino all'espulsione. All'espulsione, perché quando l'Inter è rimasta in 10, anche se dobbiamo dire che nei minuti successivi all'espulsione, nei primi minuti, l'Inter ha mantenuto comunque alto il baricentro.
Due atteggiamenti completamente diversi. Si aspettava un Napoli di gestione palla e invece ha fatto una tecnica, forse legata anche alla fatica della partita con l'Arsenal, abbastanza mazzarriana.
Sì, infatti sono d'accordo con Mazzarri, che a fine partita era contento comunque della prova della squadra, anche se potrebbe suonare male visto il risultato di 4-2. Però per chi ha visto la partita è stato evidente che l'Inter non dovesse perdere quella partita con due reti di scarto e in quella maniera.
Il nostro amico Andrea Ranocchia, che noi lo diamo sempre a ogni puntata, secondo me ha giocato molto bene. Molto bene e molto meno bene Nagatomo, che nonostante il gol, nel primo gol del Napoli, per chi non avesse visto la partita glielo descriviamo, fa un gol definito dai telecronisti di Sky, perlomeno per quanto l'ho sentita io, meraviglioso. Secondo me un attaccante, se non riesce a fare un gol del genere, siamo messi male. E Nagatomo che sbaglia a metterla in mezzo il pallone di testa.
Sì, partiamo sì dal lancio di Hiller. Nagatomo lì ha fatto un errore che non fanno nemmeno i ragazzi dei giovanissimi.
Diciamo, qual è la regola che ti insegnano i pulcini?
Quando spazi la palla si spazza verso l'esterno.
Cioè, è la base di tutto. Non so se in Giappone è arrivato questo concetto, però insomma, Higuain segna, il San Paolo esplode, è una partita che sembra andare in discesa per il Napoli.
Su quel gol però c'è da dire che il primo errore è quello di Nagatomo, che ributta la palla dentro. Però il secondo è di Rolando, che non segue più Higuain perché si fa tirare dalla palla e quindi dall'uomo seguito da Nagatomo e perde di vista l'attaccante e il centravanti partenopeo.
È la classica scelta che si deve porre ogni volta i difensori di alto livello: seguire il pallone o seguire l'uomo. Perché magari seguendo l'uomo il pallone schizza da un'altra parte e ciao, te lo sei perso. E non lo so, Rolando sta crescendo come difensore.
Sì, secondo me è un buon innesto.
Hai fatto bene a dire questa cosa dell'errore, perché esiste. Però come trittico difensivo non è male Campagnaro, Ranocchia, Rolando. La grande scelta è il fatto che due giocatori non abbiano giocato. Cioè Juan Jesus, che quindi di solito è sempre stato protagonista, ma soprattutto Zanetti. Zanetti non ha giocato, come mai?
Ma perché Zanetti non è in grado di fare tutta la fascia come la intende Walter Mazzarri.
Quindi nelle partite importanti Zanetti non giocherà mai, compreso il derby?
Ma questa assenza di Alvarez potrebbe ributtarlo negli 11 titolari.
Ma un Inter che regge cambiasse Zanetti io non l'ho sentita. L'ultima volta che l'ho sentita era con Stramaccioni e l'Inter è arrivata nona.
È un bel problemone, insomma, questo.
No, continuando poi a parlare, l'Inter riesce a trovare il pareggio. Neanche fortunoso, direi. Semplicemente ha avuto prima un'occasione con Palacio, che spara il pallone non si sa dove. Però dicevo, l'Inter trova il pareggio. E salvo poi essere subito risuperato da un gran gol di Mertens.
Bello.
Andiamo a parlare
bello.
Del gol di Mertens.
Ma. Sì, parliamo prima del pareggio dell'Inter, esatto. Perché comunque in quell'azione c'è da dire che il velo di Rodrigo Palacio è fantastico.
Ma è meglio il velo di Palacio o Alvarez che scivola? Ricordiamo, il gol nasce da un'azione di Guarin, che sulla destra si beve due avversari e spara il pallone in mezzo, grande velo di Palacio. Alvarez con un colpo felino passa il pallone a Cambiasso, che spara in rete.
Guarda, io mi soffermerei di più su una delle poche cose che ha fatto Guarin buone nelle ultime partite.
Benissimo.
Oltre a segnare, c'è chi dice che comunque stia facendo delle buone prestazioni. Io non sono convinto di questa affermazione, perché comunque è sempre molto estraneo al gioco, fa sempre delle giocate molto singolari.
Voci di mercato lo spingono verso Londra, zona Chelsea. A Stamford Bridge dovrebbe giocare a partire dalla sessione di gennaio. Mourinho lo vuole, secondo me è un giocatore da campionato inglese. Agonismo, tiro.
Sì, forza fisica, credo che lì possa esprimere bene il gioco, soprattutto non c'è tattica.
Esatto, e questa è la cosa che più forse ha fatto incuriosire José Mourinho, che dopo la debacle dell'Arsenal 6-3 contro il Manchester City si punta allo scudetto, alla Premier League, perché sta a meno 2. Comunque parleremo dopo di Premier League
e anche di sorteggi di Champions.
Assolutamente. Continuiamo nella cronaca della partita. Mertens segna un bellissimo gol, nel senso che magari è anche fortunoso, perché Gemayli forse voleva tirare e è stato anticipato da Mertens, che si fa dritto per dritto, ma fa un bellissimo tiro usando l'interno del piede, che crea una specie di effetto che Andanovic non riesce a prendere.
No,
imparabile?
No, credo di no, perché era comunque da distanza ravvicinata e soprattutto non c'era nessuno a coprirlo. È stata una botta così all'improvviso.
L'Inter che si ributta tutta in avanti, di solito si dice sempre nel calcio, quando si è in svantaggio magari anche di due gol è meglio segnarne uno verso la fine del primo tempo, che ammazza psicologicamente gli avversari. Questo è quello che sperava l'Inter, che trova il pareggio, in questo caso con Palacio.
No, il pareggio era con Cambiasso, poi c'è stato il 2-1 di Mertens.
Il 2-1, scusa, infatti, perché io ragionando da interista, quando l'Inter segna vale doppio, però è sbagliato. Trova il 3-2 con
chi?
Con Musica, tra poco musica.
No,
ogni volta che vediamo qui mi scordo sempre il nome del giocatore.
Allora ripartiamo. Per me il 3-2 non c'è stato, in quanto dobbiamo parlare prima del 3-1.
Ah sì, è vero. Ecco, siamo sempre preparati.
C'è stato il 3-1 di Zemaili, arrivato su una conclusione sempre di Mertens e su una respinta dell'infortunoso in questo caso Handanovic, che sta vivendo momenti particolari nelle ultime due o tre partite.
Questo lo consideri un errore?
Sì, credo di sì, perché la palla gli è rimasta là, doveva buttarla verso l'esterno, gli è rimasta troppo vicino a Zemaili, che comunque non è un nuovo giocatore che approfitta di questi tap-in, l'ha messa dentro per il 3-1. Poi, per fortuna, dell'Inter, c'è stato quest'altro guizzo di Guarin. Che ha fatto un'ottima percussione in area di rigore e ha fatto questo diagonale, non so se voluto, cercato per Nagatomo, che è arrivato sul secondo palo e l'ha messa al 3-2 all'ultimo.
Guarin minuto. Però, dici, giocato male, forse da vendere, però mette lo zampino sui due gol dell'Inter. È un giocatore forse che, come l'amore, c'è o non c'è, fa sempre male? Siete su Radiofonica?
No, speriamo che in questo caso la dirigenza non si faccia prendere dalle ultime prestazioni buone del portoghese, del colombiano, scusa.
Tu dici proprio venderlo?
Sì, io credo di sì. Approfittare di queste buone prestazioni, in modo che forse la quotazione, la valutazione è un po' cresciuta.
Tra l'altro... Benissimo, questa era la voce del popolo.
Sono di discussioni da fare. Cioè.
Comunque, la notizia di oggi è che il Tottenham ha esonerato Villas-Boas, e quindi forse ci potrebbe essere un ritorno di Lamela in Italia. Io direi Lamela me lo prenderei se fossi dell'Inter.
Ma il problema dell'Inter più che altro è il centravanti, credo.
Esatto. Icardi è entrato, anche Kovacic messi nel secondo tempo per riuscire ad arginare la situazione. Però non so se un po' come Alvarez e Jonathan con Stramaccioni, messi lì nella mischia, non coinvolti in un progetto, messi lì come salvatori della patria, secondo me sono sprecati e non hanno il modo di maturare. Forse l'Inter ha bisogno di inserirli in un progetto? Parlo soprattutto di Kovacic.
Sì, Kovacic è ancora un po' indefinito come ruolo in campo. Non si capisce se è un centrocampista centrale, se è una mezza punta, se è un regista, se è un interno di centrocampo. Ma bisogna vedere, è giovane. Io credo che lui corra il rischio di essere mandato in prestito a gennaio, se non si trovi, diciamo, un accordo o una collocazione esatta in campo.
Il 95 deve essere mandato in prestito, dai.
Cioè, anche se 94, sì, deve essere
94,
comunque mandato altro.
È uguale, però è giovane. Se va in Serie B e gioca 20 partite, secondo me è meglio che gioca 10 minuti.
Ma Kovacic, che gioca anche il mondiale, secondo te, che comunque ha sempre anche la psicologia da predestinato, con come parla, il modo in cui si pone, secondo me anche in modo sbagliato, nello spogliatoio, no? Come il fenomeno, secondo te lui va a fare un anno in B?
Allora va,
forse va, forse, no, secondo me forse dovrebbe fare un prestito di 6 mesi in un altro campionato, oppure in Italia in una squadra tipo Livorno, tipo queste. Cioè, se no non ne esci, serve un giocatore che giochi sempre. In Italia però dove gioca Kovacic?
Matteo Kovacic fa salvare il Catania, questa è la bomba di mercato di Luca Bianca.
Attenzione, Paolo Bargigia. Insomma, poi l'espulsione di Alvarez per mano, da quello che so io il regolamento dice che non importa se la tocchi di mano, ma se la tocchi di mano ed interrompi un'azione di gioco rilevante, allora sì. In mezzo al campo Alvarez già ammonito, la prende di mano, secondo me l'espulsione non c'è, secondo te?
Sono del tuo stesso parere, e soprattutto c'è da dire che non ci sono stati due evidenti rigori dati all'Inter, che ricordiamo è l'unica squadra di Serie A ancora a secco.
Ma
che
veramente, forse Tider nella due giornate fa ha segnato l'unico rigore, però mi sembra di
sì, ma era in Coppa Italia.
In Coppa Italia, quindi
in Serie A, nulla.
Però era San Siro. Sì, comunque sia, è veramente incredibile che una squadra come l'Inter, che forse è un problema di attacco, stiamo parlando però dell'attacco più forte del campionato, dopo quello del Napoli che ieri con 4 gol ha superato i nerazzurri.
Sì, diciamo, ci sono stati questi due episodi, uno su Palacio e l'altro su Taider, netti, visti alla Moviola, e che Tagliavento ha valutato, credo, spero che l'abbia valutati lui.
Chiudiamo
non regolari, e poi appunto sul miglior momento dell'Inter è arrivata questa espulsione di Alvarez. e nonostante appunto come dicevamo prima l'inferiorità numerica, l'Inter attaccava e poi ha preso questo gol in contropiede su un diagonale di Insigne, il tap-in vincente di Callejon.
Lì però è uno di quei gol che quando ti scopri è contropiede, contropiede Napoli, cioè...
soprattutto al San Paolo era inevitabile,
credo. Era inevitabile, poi è bellissimo come uno stadio così esploda, è molto a prescindere se uno sia interista o meno, è veramente bello che il Napoli, che fino a 6 anni fa bazzicava in Serie C, sia in questi palcoscenici e riesca a vincere anche contro la squadra l'ultima che ha vinto il triplete, l'ultima che è andata in semifinale negli ultimi 3 anni, a differenza delle altre squadre italiane. Ultima cosa da dire su Tagliavento: dopo questi errori tu lo consideresti ancora un arbitro internazionale?
Io lo manderei a cogliere i pomodori, con tutto il rispetto per chi coglie i pomodori.
Questa era Katy Perry con Unconditionally, per i nostri amanti di Oxford. Invece per il grifo che ama la Serie C, chiamata adesso prima divisione, politicamente
Liga
corretto,
prima divisione.
Esatto, siamo con Vitek, l'abbiamo citato prima. Ora invece parliamo del Perugia capolista. I cuori del grifo sono tutti verso una Serie B che arriverà?
Io spero di sì, cioè siamo in testa, +2, domenica c'è la sfida con il Frosinone a Frosinone.
Una partita difficile.
partita difficile, però devi vincerla se vuoi andare in Serie B.
Beh, questo anche le altre, spero, non solo quella con il Frosinone.
Sì, beh, cioè, vincerle tutte, e Campione ci sta riuscendo, perché penso che sia uno dei...
È un campione, Campione.
Però penso che sia uno degli allenatori che ha fatto tipo più punti nell'anno solare, perché ne hanno perse due a Viareggio, a Barletta, e tutte le altre le ha vinte.
Quindi... Prima dicevamo fuori onda che noi eravamo molto rammaricati dell'esonero di Lucarelli, perché prima volevamo intervistarlo e avrebbe avuto tantissime visualizzazioni, e poi perché non ci sembrava fosse giusto mandare un allenatore senza avergli fatto nemmeno una partita. È vero che era uscito in Coppa Italia, però con Campione forse sono andati sul sicuro. Come hanno giocato contro la Salernitana?
Salernitana è stata una partita abbastanza noiosetta il primo tempo, poi secondo tempo Perugia ha fatto delle azioni, è sempre stata nella metà campo avversaria, e è arrivato il gol, assist di Osepi, che tutti lo citavano come uno dei peggiori giocatori degli ultimi 25 anni.
Francesco da Bolzano invece ci scrive e ci dice: ma fate stare zitto questa...
E invece poi assist di Osepi, gol di Sprocati, e il Perugia vince 1-0.
Sì, una telecronaca vincente. Luca, parlaci della tua squadra del cuore, il Lecce. Come sta in classifica?
Oh, ma che cazzo ridete? Allora, dopo le 5, diciamo, partite di avventura sfortunatissima di Checco Moriero,
cioè, diciamo,
detto shusha, sì, è arrivato il ritorno, c'è stato il ritorno di Lerda, e adesso si spera in una ripresa. Diciamo che stanno risalendo. C'è stata l'ultima vittoria al Via del Mare questa domenica.
Ma come direbbe Levante, non è una squadra di Lerda? Scherzo, il Lecce lo salutiamo.
I playoff li prendiamo alla fine.
Ci vanno tutti. Le squadre sono fallite.
appunto,
il Lecce paga. Il Lecce paga gli stipendi, vogliamo dirlo. Il Perugia che fa tornare i suoi tifosi allo stadio.
Tra l'altro, una statistica che... Sì. Venerdì c'erano 8.000 persone, e nemmeno in Serie B. In Serie B l'unica squadra che ha avuto più sostenitori e più spettatori è stata il Palermo, e tutte le altre meno del Perugia. Quindi...
Beh, stiamo parlando di una squadra che fino a 4-5 anni fa andava stabilmente in Serie A, faceva le sue grandi partite contro le big, e che emozionava una città che sempre più, con vari casini giudiziari, partite comprate, vendute, cavalli, eccetera, si era un po' disamorata, e che l'ultima giornata dello scorso campionato, sempre in prima divisione, era corsa tutta allo stadio a vedere un Perugia che finalmente voleva andare in Serie B. Ci riuscirà quest'anno? So che te l'ho già chiesto, voglio che tu lo ripeta e dica sì,
quest'anno andiamo in Serie B diretti, va bene?
A diretti.
Toccate ferro, tifosi del Grifo.
Esatto. Un'ultima domanda sul Grifo: qual è la squadra, ovviamente il Frosinone è secondo, ma qual è il vero avversario del Perugia? Proprio il Frosinone?
Secondo me l'unico avversario del Perugia è il Perugia stesso, cioè... Questo campionato lo puoi solo perdere ormai.
Hashtag frase fatta. Passiamo adesso alle altre partite di campionato. In particolare, in un pomeriggio veramente noioso e annoiante, se si può utilizzare questo termine. Sai che noi prendiamo il dizionario e lo stralciamo ogni volta quando parliamo. Però risalta su tutte la vittoria della Fiorentina sul Bologna.
Che dire. Era una partita scontata, la Fiorentina doveva assolutamente vincere dopo lo stop avvenuto la scorsa giornata, e purtroppo la vittima è sfortuna di Pioli, che io, diciamo, difendo sempre, è stato il Bologna. È stata una partita indirizzata sin dall'inizio, con il vantaggio di Ilicic, il raddoppio di Borcavalero nel primo tempo.
Vantaggio di Ilicic, questo lo sottolineo.
Riesumato da Vincenzo Montella.
Ma ti piace come giocatore? Ma sinceramente?
Sinceramente, secondo me le potenzialità ce le ha, però è un po' discontinuo, ma forse anche perché non ha una buona collocazione in campo.
Forse in questa Fiorentina è il giocatore meno adatto. Anche lo stesso Ambrosini, che non è un giocatore di piedi, di piedi buoni, ha comunque una sua collocazione che ha senso. Ilicic dove lo metti? Cioè, lui è un interno di centrocampo.
Dove lo metti, Ilicic? Dove lo mettiamo?
Se fosse stato Iluku, che sarebbe stato diverso. Comunque, da dire, Rossi 13 gol.
Sì, infatti volevo arrivare a questo. Nel secondo tempo è arrivato il 13° gol di Pepito Rossi, bellissimo aggancio da Cineteca e pallonetto fantastico.
Veramente un bel gol.
E quindi sì, si prende sempre di più sulle spalle questa viola assente senza Gomez, che rientrerà ormai nel 2014.
Sì, ma è pazzesca questa cosa di Gomez. Fa 4 partite e poi salta tutto il girone di andata. Forse la Fiorentina, se avrà Gomez, c'è veramente da pensare ai primi tre posti?
Sì.
Oppure
sì.
Un giocattolo che si rompe?
No, io credo proprio di sì, perché la Fiorentina gioca bene a pallone. E con Mario Gomez, che è il pezzo da 90 della Fiorentina, del mercato di quest'estate, indubbiamente le previsioni sono queste, che migliori addirittura lo score.
Complice anche la sconfitta dell'Inter, la Fiorentina balza al quarto posto, meno 5 dal Napoli. Ovviamente la Fiorentina vorrebbe andare in Champions, ma io la vedo molto meglio come dimensione in Europa League, dato che poi parleremo anche dei sorteggi, ha avuto molta fortuna. Per chiudere, anche dedicare questo momento a Francesco da Bolzano, la Roma stasera gioca contro il Milan, una partita fondamentale. Se perdi, la Juve è andata via a 6 punti, il Milan se perde è veramente un campionato anonimo. Sono tanti i punti che distaccano le due squadre, sono reali?
Ma allora, il punteggio non è reale, secondo me, nel senso che come organico il Milan meriterebbe sicuramente di più. Poi la Roma sta facendo un campionato eccezionale. E secondo me l'unico consiglio che posso dare è di guardarsi la partita stasera, perché sarà sicuramente avvincente. E a proposito di questa partita, ne approfitto per dare dei consigli di betting. Suggeritemi dal mio amico Alessandro Remita, che sono Milan-Roma, di un gol primo tempo a 4,50. E per gli amanti delle scommesse consiglia anche un Valladolid Celta Vigo con un X2 e per i più impavidi un 2 fisso a 2,90.
Salutiamo tutti tranne Alessandro Remita.
Ciao.
The golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel. And we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Come ogni puntata, Messi Tusso ci parlerà di un grandissimo della storia del calcio. In questo caso si tratta del Cino.
Alvaro Recoba, ragazzi. Un giocatore che mi è vicino sia perché mi è stata sempre affibbiata questa somiglianza sin da piccolino e sia perché è il giocatore preferito di mio padre. Quindi, a tra poco tra il Cino Recoba. We'll be right back. Alvaro Recoba nasce a Montevideo in Uruguay il 17 marzo 1976. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Danubio, Serie A uruguayana, dove disputa 3 stagioni da professionista dal 93 al 95, totalizzando 32 gol in 31 partite. Nel 1996 passa al Nacional, dove vince subito il campionato realizzando 18 gol in 16 partite. L'anno successivo segna 12 reti, mantenendo quindi una media di un gol a partita. Arriva all'Inter nella stagione 97-98 insieme a Ronaldo. Si presenta al calcio italiano nella partita d'esordio contro il Brescia, il 31 agosto 1997. L'Inter è sotto di un gol, quando l'allora mister Gigi Simone decide di mandare in campo Alvaro Recoba, che inventa 2 fantastici gol, un tiro da metà campo e una punizione magistrale. L'Inter vince 2-1 e il Cino entra nel cuore dei tifosi. Inizia così nel migliore dei modi la storia di Alvaro e il Cino Recoba, in nerazzurro. Da sempre croce e soprattutto delizia dei tifosi nerazzurri, il Cino Recoba ha vissuto alti e bassi nelle varie stagioni all'Inter, dalle incomprensioni allo scandalo passaporti. Molti lo considerano un pupillo del patron Moratti, che si innamorò calcisticamente di lui vedendo le sue prodezze in videocassetta. Altri, un fuoriclasse dal piede mancino che con il suo estro, la sua fantasia e le sue giocate è capace di infiammare il cuore dei tifosi. Detto il Cino per i suoi tratti orientaleggianti, il suo nome per esteso è Alvaro Alexander Recoba Rivero. Gli idoli calcistici a cui si ispira Recoba sono Enzo Francescoli e Rubens Ozardaiz, entrambi uruguayani e mancini come lui. Sposato con la moglie Lorena, 2 figli, Nathalie e Geremia, nel tempo libero gli piace dedicarsi alla pesca. Il 18 luglio 2007, dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa America, in un'intervista al quotidiano spagnolo El País, annuncia il suo addio alla Celeste, la nazionale uruguayana. Il 31 agosto 2007, ultimo giorno di mercato, Recoba viene ceduto dall'Inter in prestito per un anno a Torino, dove vestirà la maglia numero 4 e ritroverà Mister Novellino, suo allenatore, nella stagione fortunata al Venezia. Ascoltiamo Elevation.
Believe in you.
Dopo una non brillante stagione nel Toro, Recoba si trasferisce al Panionios e gioca una stagione nel campionato greco. Rescinde il contratto col Panionios e il 28 dicembre 2009 firma con il Danubio Football Club, la squadra uruguayana dove aveva mosso i primi passi da calciatore professionista e con cui aveva esordito in Primera División nel 94. Il 19 gennaio 2011 alcune voci di calciomercato riportano l'interessamento del Club Universitario de Deportes, squadra di calcio di Lima, capitale del Perù. Recoba afferma: se la proposta mi seduce non avrei alcun problema a giocare in Perù, e poi aggiunge: in Uruguay non potrei più giocare in un club che non sia il Danubio. Recoba decide poi di rimanere al Danubio. Il 30 giugno 2011 rescinde il contratto con quest'ultima squadra e a luglio 2011 Alvaro Recoba firma con il Club Nacional Montevideo, la squadra dove aveva già militato 14 anni prima e dove vorrebbe chiudere la sua carriera. Al suo esordio in campionato con la maglia del Nacional, 3-3 con il River Plate, segna subito un gran gol di sinistro da fuori area. E sabato 16 giugno 2012 Alvaro Recoba segna al 41esimo del primo tempo il gol decisivo nella finale di campionato contro il Defensor Sporting. La partita è finita 1-0 e regala al Nacional Montevideo il suo 33esimo titolo nazionale. Le prime dichiarazioni del cino dopo il titolo sono state: sento una gioia indescrivibile, un'emozione unica, sono felicissimo, è un giorno speciale per tutti i tifosi e per la mia famiglia, è a loro che dedico questo successo. Nell'estate 2012 alcune voci parlano della possibilità che Recoba si trasferisca in Cina, nello Shanghai Shenhua, per giocare nel campionato cinese nella stagione 2012-2013. Colpi di genio e prestazioni irritanti, lampi di abbagliante classe oggi e profonde ombre di disispirazione domani, roba da rivolgersi ad un indovino. Alvaro Recoba è l'emblema del genio incompreso, o forse troppo compreso. Chiudiamo con Campione 2000.
Emozionante descrizione della vita di Alvaro Recoba da parte di Messi Dusso, anche a Luca Bianco. Parliamo degli altri risultati della partita. Per inciso, anche il giocatore anche preferito di mio papà, però questo non importa. Quello che è importante è quello che ha fatto la Lazio contro il Livorno. La Lazio di Petkovic, che se ne va indipendentemente dal risultato, come dice Lotito o non dice Lotito, segna con due gol del suo marcatore migliore, Klose.
Eh beh sì, è tornato al gol dopo tantissimo tempo e soprattutto la Lazio è tornata alla vittoria, l'ultima risaliva il 27 ottobre con questa doppietta del tedesco, che ragazzi è come il vino, più invecchia più diventa buono.
Chi invece non invecchia bene è l'Udinese, che contro il Torino becca due gol in casa. Uno grandissima secondo me, gol di Farnerud, molto bello lo scavetto sotto, ma il grande passaggio di Cerci, cioè Cerci da portare al mondiale subito. E poi segna Immobile, che al contrario del suo cognome risulta molto mobile in questo gol, segna.
Sì, sta passando un buon momento l'attaccante napoletano. Dopo, diciamo, le prime defezioni delle prime partite, adesso si è sbloccato e riesce a dare un maggior contributo alla squadra granata.
Un Torino che sta raccogliendo quello che semina, a differenza delle prime giornate. E ci dispiace tantissimo del pareggio del Genoa, che aveva fatto una grandissima risalita e invece si deve fermare 1-1 con i gol di Bertolacci.
E poi è arrivato al 94esimo più qualche secondino il pareggio di De Luca.
È particolare il fatto che queste due squadre siano proprio quelle classiche medie piccole che non andranno mai in Serie B. Mai dire mai, perché il Genoa l'anno scorso ha rischiato un pochino. Poi il Chievo finisce la favola Corini, che perde contro la Samp di Mihajlovic, grande Samp.
Che sia, si conferma un grande allenatore, va a vincere a Verona, un campo difficile, soprattutto appunto dopo il nuovo cambio di gestione affidato a Eugenio Corini. Va a vincere a Verona con un gol di Eder, stranamente di testa, su un calcio d'angolo.
Tra l'altro secondo gol in due partite. Invece uno scialbissimo, cioè ragazzi, chi l'ha vista? Veramente noia time, Catania-Verona 0-0. Così come 0-0 anche il Parma contro il Cagliari.
Delle X scritte grosse quanto una casa.
Esatto. E parleremo di altre cose adesso, dopo aver fatto questa bella carrellata. E siccome è Natale, noi prima di parlare di sorteggi, Luca Bianco ci ha preparato una canzone speciale. Scopriamola.
Buon Natale!
I don't want a lot for Christmas.
All I want for Christmas, it's you! Dicono tutte le ragazze a Luca Bianco, che come un gentleman bar a Casanova adesso ci dirà i sorteggi della Champions. Grandi partite!
Ebbene sì, oggi a sorteggiare a Nyon, c'è stato Luis Figo.
Grandissimo Luis Figo, monumento!
E sono uscite delle belle partite, anche delle belle botte di culo, credo.
Direi che forse questa è la cosa più importante. Iniziamo dalle belle partite, il Manchester City-Barcellona. Io mi metto lì, popcorn, e me lo vedo.
Cioè, sì.
Queste sono le partite belle, no? Perché uno aspetta la finale, invece la finale di solito è la partita più brutta, invece queste sono belle perché te la giochi in 180 minuti.
City Barça credo che sia veramente una partita eccezionale.
Chi passa? Questa qui la segniamo come podcast, Luca. Adesso facciamo i sorteggi, poi ce lo risentiamo, ce lo diciamo.
Guarda, fino a sabato avrei detto Barcellona senza dubbio, ma dopo aver visto la debacle dell'Arsenal all'Etihad Stadium a Manchester, che ha vinto per 6-3 contro i Gunners. Sto un po' più attento, dico, aspettiamo l'andata.
Ah, ok. Beh, strapotere fisico e tecnico in quella partita. Poi una delle prime botte di culo per il nostro amico David Moyes è quella del Manchester United contro l'Olympiakos.
E piccola parentesi, si fa sempre più fitto l'interessamento di Moyes per Ranocchia.
Attenzione, attenzione.
Quindi si ripropongono le trattative della scorsa estate.
Beh, e potrebbe segnare contro l'Olympiakos Ranocchia senza problemi, perché è un grande giocatore. Invece il Milan, allora io ho sentito in giro Milan Atletico Madrid, Milan è favorito. Attenzione ragazzi, perché il Ciolo non le sbaglia le partite, eh?
No, la verità è che tra le 8 teste di serie teoricamente ha preso quella meno forte. Teoricamente.
Beh, secondo me avrebbe avuto molte più chance con il Manchester United.
Sì, perché tu dici stanno in crisi tutti.
Esatto, diciamo.
C'è chi sta peggio, insomma.
Ma Atletico Madrid è una squadra italianissima.
L'Atletico Madrid, ragazzi, è prima insieme al Barcellona nella Liga. Le ha vinte tutte.
Ma io ti dico proprio dal punto di vista tecnico-tattico. È una squadra che è compatta, ha un attaccante fortissimo, Diego Costa. Non so come cazzo faccia l'Atletico Madrid ogni anno a Agüero, Forlan, Falcao, passaporti o no, comunque fortissimi. Adesso c'è sto Diego Costa che fa dei gol a raffica. Allegri dice giustamente, adesso è primo, adesso si raccava con il Barcellona, ma tra due mesi ne riparliamo. Così come il Milan potrebbe risollevarsi, come fa sempre Allegri nel girone di ritorno.
Sì, sì, secondo me l'Atletico è molto molto forte, e per il Milan sarà complicatissimo passare il turno. Poi c'è da dire che appunto prima degli ottavi di finale c'è la transizione del mercato invernale, e quindi
non si sa mai, arriva Honda, Keizute Honda.
Ma Honda, a Honda non credo che possa giocare in Champions, perché forse era già tesserato col CSKA, però ma sicuramente a disposizione Rami, che come centrale sicuramente non farà male al Milan.
Ma la mia domanda è, spendere così tanti soldi per Honda a gennaio, in una, tu in fondo Milan punta alla Champions, non al campionato, vabbè che comunque la trattativa era fatta ad agosto e non certo adesso, però non rode un po' ai milanisti di prendere sempre qualcuno a gennaio che poi non possa fare la Champions?
A me la cosa che rode di più è che il nostro amico giapponese Honda dovrà indossare la maglia numero 10 dei rossoneri.
È finita. Seedorf si rivolta in Brasile.
Una maglia indossata da Clarence Seedorf, indossata da Boban, indossata da Rui Costa. Quindi, dai.
No, ragazzi, Honda è un buon giocatore, però vabbè. Andiamo avanti. L'altra seconda botta di culo è del Chelsea, che con il Galatasaray. Allora, il Chelsea non è la Juventus, ma non c'è mai i tifosi juventini, però Mourinho conosce i suoi polli, e Drogba ha detto esultante: sarà bello perché io sono l'unico giocatore nella storia della Champions che fa sia andata che ritorno in casa, perché per lui giocare al Stamford Bridge è come mettersi le pantofole.
Sì, sì, il Chelsea in questa sfida parte nettamente favorito, anche se metti che rinevica a Istanbul a febbraio, sono cazzi per i Blues.
La terza botta di culo e poi finiamo, no, c'è anche quella del Paris Saint-Germain, va bene, parliamo, però il Real Madrid con lo Schalke 04. Ora, a parte Boateng, con figlio in arrivo dalla bellissima, bellissima Satta, Real Madrid, ragazzi, Ancelotti se la perde questa siamo messi male, Carletto, eh?
Partiamo, sì, che il Real Madrid è favorito. Anche se io sono un fan accanito dello Schalke 04, mi è sempre piaciuto, negli ultimi anni esprime davvero un gran bel gioco, però la differenza tecnica è troppo elevata tra le due squadre, quindi purtroppo per lo Schalke e per fortuna del nostro italianissimo Carlo Ancelotti, il Real è favorito.
La cosa che mi colpisce guardando i sorteggi, anche parlandone insieme, è che la Germania è veramente cresciuta come campionato, come Serie A e come Bundesliga.
Della serie, il quarto posto per l'accesso alle coppe europee è nettamente meritato.
Non lo vedremo per tanti anni, anche perché poi c'è il Borussia Dortmund contro lo Zenit. Ecco, una partita
Zenit, ragazzi,
non ce la farà.
Si è qualificato con una vittoria e tre pareggi.
No, terribile. Spalletti, dai, però io penso che la proprietà dello Zenit non chieda certo a Spalletti di vincere la Champions. Poi magari, che ne sai, se tu in Russia fai una bella partita. Tra l'altro la cosa interessante è che Klopp non ha parlato tanto della partita in sé, ma ha detto: è la prima volta che andrò in Russia, quindi il Borussia Dortmund già
parte la gita per la Bilgiaia.
Già non ero mai stato. Dicevo, la terza delle quattro squadre, il Bayer Leverkusen, che forse è quella delle tedesche che non passerà, perché insieme allo Schalke, perché gioca contro il Paris Saint-Germain. Ok, la prima la giochi a Leverkusen, ma attenzione, Paris Saint-Germain non vince.
Ragazzi, il Paris Saint-Germain quest'anno sta ingranando e Cavani e Ibra segnano come dannati, quindi occhio, mi dispiace per voi centrali del Bayern.
Mi dispiace moltissimo, poi Ibrahimovic immagino con queste squadre fisiche faccia molto bene il suo gioco. E l'ultima partita affascinante, così come la prima che abbiamo
bellissima,
detto.
Bellissima, bellissima.
Chi vince tra Arsenal e Bayern Monaco?
Beh, ragazzi, qua abbiamo la prima della Premier League e la prima della Bundesliga.
Di che cazzo?
D'impatto dico Bayern Monaco, perché è nettamente la squadra più forte.
Anche
però...
perché devi pensare a Bayern Monaco e Arsenal come Barcellona-Arsenal, perché Bayern adesso gioca come quelli di Barcellona. E l'ultima volta che l'Arsenal ha incontrato il Barcellona, adesso lo dico un'altra volta, Barcellona...
Barcellona?
Non è andata benissimo contro il Barcellona per l'Arsenal.
Ma a Barcellona?
Sì. E no. A Barcellona sicuramente non gioca l'Europa League. Siamo quasi in chiusura. Le italiane molto fortunate. C'è il derby delle scommesse, scommessopoli, Juventus Trump Sponsor. Entrambe hanno avuto problemi per le scommesse. Naturalmente salutiamo tutti i nostri tifosi juventini che adesso avranno spento per oggi. Salutiamo Andrea. Le altre partite, vabbè, le vogliamo dire.
Parte adesso lo scioglilingue dell'Europa League.
Allora, Dnipro contro il Tottenham Hotspur sarà una partita particolare, perché il Dnipro ha fatto vedere nel giorno della Fiorentina che ci sa fare. Però il Tottenham viene male con Villas-Boas. Passiamo subito alle italiane, perché noi ce ne sbattiamo dell'altra di Europa League. Swansea City, Napoli, dimmi chi passa.
Napoli.
Giocherà male a Londra? Ah, no, in Inghilterra?
Sì, io credo che ci siano problemi a giocare in Inghilterra per le squadre italiane.
Juventus Trump Sponsor, sotto le note di All I Want For Christmas It's You. Quello che vuole la Lazio è battere il Ludogorets 1945. Che dici? Anche la Lazio sofferente di Petkovic può passare?
Ma guarda, forse se la gioca. ma dai, passa la Lazio.
Ajax Salisburgo è interessante da vedere, così come Porto entra al Fantoforte. Forse sono le squadre che è un po' più... Però se il Porto non passa...
E poi c'è da ricordare l'incrocio possibile se dovessero passare il turno Fiorentina-Juventus. La Fiorentina ha pescato l'iceberg.
L'iceberg, che cos'è?
Se Fiorentina e Juventus dovessero passare i sedicesimi di finale, ragazzi, si incontrano agli ottavi.
Questa, ragazzi, è una cosa che è molto interessante. Vogliamo anzi vedere, io spero veramente, un incrocio Fiorentina-Juve, anche perché per gli interessi sarebbe fondamentale per andare avanti. Una bella... La Fiorentina che si stanca. Tra poco è Natale, mancano meno di 9 giorni. Noi vi salutiamo. Salutiamo Francesco da Bolzano, Rossella da Mosca. Saluto Luca Bianco, compagno di viaggio per questo 2013.
E Andrea Fioravanti. Vi auguriamo buone feste, buon Natale, buon anno.
No, non diciamo niente, ma potrebbe esserci una puntata speciale. Non lo sappiamo.
Potrebbe. Intanto abbiamo ricevuto e vi mandiamo gli auguri anche da Materazzi, che abbiamo incontrato per voi da Space 23. E ha salutato per noi radiofonica.com e particolarmente Febbre 90 Radio.
Abbiamo le prove tangibili, potete vedere nel profilo di Luca Bianco su Facebook. Lo dico anche a tutte le tipe in ascolto. Quello che noi poi vogliamo dirvi è che noi non supereremo mai
questa fase.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti? Però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai...